sì, lodato, glorificato e benedetto, o Padre, Signore del cielo e della terra, Tu ci hai chiamato e ci chiami alla vita ogni giorno perché Tu sei il Signore della vita. E Ti ringraziamo perché ci hai donato la vita che è Tua, Tuo Figlio, la Tua ricchezza, la Tua fecondità. Non hai voluto tenerlo gelosamente per Te, ma ce l'hai donato perché noi a nostra volta potessimo gioire della Sua presenza, del Suo amore. Ti lodiamo e Ti benediciamo, Signore Gesù, perché Tu ogni giorno ci offri la Tua parola e la Tua presenza. Tu sei il risorto, il vivente, e noi possiamo gioire giorno dopo giorno di Te, di quanto Tu ci doni, ma soprattutto di quanto Tu sei, perché Tu sei l'amore del Padre che si manifesta, Tu sei la luce per noi che siamo nelle tenebre, Tu sei la via per noi che ci perdiamo nei meandri della nostra storia personale, Tu sei la verità per noi che brancoliamo nel buio e della ricerca spesso sterile. Vieni, Signore, a guarire tutte le nostre povertà. Noi crediamo fermamente in Te e Ti chiediamo, Tu che sei il dono del Padre, di donarci lo Spirito Santo, che questo Spirito, che è il dono gratuito del Tuo e del Padre, possa operare in noi per fare di noi, da stranieri e da ospiti figli, da lontani vicini, da poveri ricchi, ma arricchiti dell'amore che non può venire se non dal cuore del Padre e dal Tuo. O Spirito Santo, opera dunque in noi e rendi la Tua presenza feconda nel nostro cuore. E Tu, Maria, che sei la madre della Chiesa, indicaci la strada per raggiungere la possibilità di essere discepoli e discepoli veri. Donaci il coraggio di metterci in ascolto in modo autentico della parola del Tuo Figlio. Amen. Il titolo che ho dato a questa riflessione, Come Gesù Cristo, è proprio è quello che San Paolo vuol fare. Abbiamo visto nella meditazione precedente che Paolo chiede che questa grazia venga compiuta, quella dei Corinzi era una grazia a metà, perché avevano organizzato tutto, ma poi non, per diversi motivi questa colletta non era andata a buon fine, si era un po' arenata per una cosa o per l'altra, per beghe interne, per situazioni diverse, e allora Paolo dice: così come avete cominciato, allora io ho mandato Tito, ho pensato a lui, perché così completi per voi anche questa grazia, cioè questa grazia, questo dono di Dio possa arrivare alla pienezza. Cioè, quando un dono arriva alla pienezza, è importante capire anche le parole, perché in realtà questa pienezza, il verbo è teleo, addirittura è epiteleo, è una pienezza più grande ancora, cioè questo andare verso una pienezza sempre più grande, non posso non far venire in mente la pienezza di cui parla San Matteo, Gesù nel Vangelo di Matteo, nel discorso del monte, a un certo punto dice: siate voi dunque pieni, traduzione è perfetti, in realtà teleioi, dove teleio, vedete che c'è dentro la parola teleo, il verbo teleo, è finire, completare, portare, siate completi come il Padre, e poi spiega cosa vuol dire questa pienezza del Padre, questo Padre che non fa le cose a metà, il quale fa spuntare il suo sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi è proprio qui. Allora, la grazia di Dio raggiunge la sua pienezza quando tu raggiungi la capacità di non fare distinzione di persone, di non fare il processo alla carità, potremmo dire. Ma figurati se dobbiamo dare qualcosa a quelli di Gerusalemme, magari sono più ricchi di noi, quando noi facciamo così, no? Questi qui che vanno vanno lì alla Caritas, oh, ma ne ha mica bisogno, questi qui sono più... Ecco, che noi facciamo sempre il processo alla carità, no? E allora quando noi facciamo il processo alla carità, cominciamo a distinguere buoni e cattivi, e non siamo più nella pienezza, nella completezza, facciamo le cose a metà. Mettiamo i buoni di qui, i cattivi di là, e quando cominciamo a dividere è sempre un'opera diabolica. L'opera della completare, del portare insieme è un'opera divina, l'opera del dividere, del distinguere, cioè non distinguere no, ma dividere, è diabolica. La diaboleia, il verbo dividere si dice diaboleo in greco, mentre proprio questo verbo teleo è il verbo del raggiungere la pienezza tenendo tutto insieme, senza perdere nulla. Padre, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato, e ricordate come si conclude il discorso, la parola di Gesù, l'ultima parola di Gesù sulla croce, tetelestai, vuol dire tutto è compiuto, cioè ho portato a termine tutto, non ho fatto le cose a metà. Ecco la grazia che arriva, il dono di Dio che arriva a pienezza, il dono totale. E il versetto 7 comincia, ma come voi, siamo quelli... abbondate, e qui ancora il verbo, ricordate che abbiamo visto nella precedente meditazione, c'era l'abbondanza, l'abbondanza della gioia, c'era la periseia tescares, caras, della gioia, e poi c'era abbondò per la ricchezza, e anche lì c'era un eperisseosen. Quindi c'era questo, la parola periseo, il verbo periseo e la parola periseia, e qui anche qui parla di come in ogni cosa periseuete, cioè abbondate, cioè voi siete, ma voi Corinzi, San Paolo si sta pompando un po', no? Dice, oh, voi Corinzi, abbondate in ogni cosa, in che cosa dice? Nella fede. La pistei, la fede è pistis, la fede vuol dire nella vostra capacità di affidarvi al Signore, fede vuol dire questo, non pensate, state attenti che la fede non è la conoscenza di alcune verità, quando noi diciamo il credo, noi diciamo credo in un solo Dio, è un po' ambiguo dire credo in un solo Dio, se uno va a vedere il testo greco originale da cui il concilio di Calcedonia, mi pare che sia, è scaturito poi l'ultima versione del credo, che poi è stata tradotta in latino, ma allora l'originale era Nicea. Credo eis, Nicea, ma non Nicea era... sì, ma però Calcedonia dopo si è aggiunto lo Spirito Santo, perché c'era ancora lo Spirito Santo che era lì in bilico, no? Per cui discutevano se è della stessa natura, della stessa sostanza, e c'era hanno discusso, però comunque non si dice credo en, in greco sarebbe en, credo in un solo Dio, uno pensa en, invece no, eis, che è una preposizione progressiva, cioè credo verso un solo Dio, cioè sono in cammino per affidarmi sempre di più, capite che è diverso, no? Esprimere la fede come qualcosa che ho e non invece che come qualcosa verso cui sono incamminato. Questo, la fede, che è proprio questo camminare progressivamente per arrivare a confidare e ad affidare totalmente se stessi a Dio. Ecco la fede, mi appoggio a una roccia, per questo che una fede senza le opere è morta, diceva San Giacomo, no? Senza le opere concrete, perché se no è semplice, dice, se tu ritieni che la fede sia solo sapere delle cose, o certamente il diavolo è colui che ha più fede di tutte, perché conosce tutta la Summa Teologica, conosce la Bibbia a memoria, vede Dio faccia a faccia, conosce tutto il catechismo della Chiesa Cattolica, anche se è un tomo grosso così, conosce, ma non è questa la fede, questa si chiama fede oggettiva, cioè l'oggetto della fede, ma... La fede soggettiva è un'altra cosa, è aderire, è scegliere Dio come la roccia su cui poggiare la mia vita, e quindi non è una scelta che io faccio una volta per sempre, per questo che non è un credo in, ma credo eis, verso, mi metto in cammino perché questa fede cresca sempre più. E dice, come in ogni cosa voi abbondate nella fede, poi ancora, attenzione, en logo, nella parola. Quelli di Corinto erano dei grandi parlatori, ricordate la prima lettera ai Corinzi, no? Bla 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 bla, la sapienza, e questo, e avevano sempre da dire, ah, io sono di Apollo, io sono di Pietro, io sono di Cefa, io sono di... E Paolo dice, sì, bla 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 bla, tanti, questa bella... Come siete nella parola, è il logo, e poi nella conoscenza, perché anche loro, ma noi abbiamo la filosofia, noi abbiamo questo, abbiamo quest'altro, e allora San Paolo è partito dalla fede, poi ci aggiunge un po' sornionamente due frecciatine per dire quanto a parole siete abilissimi, abbondate, quanto alla scienza presumete di abbondare probabilmente qui, perché nella conoscenza, e poi aggiunge, e in ogni pace spudè, in ogni sollecitudine, cioè dopo probabilmente Paolo si pente di aver detto un po' questa cosa un po'. Dice, in realtà voi avete un cuore d'oro, cioè siete preoccupati, la sollecitudine è l'attenzione agli altri, ecco, voi abbondate in questa attenzione, lo spudè, che è proprio questa, la mamma che è attenta ai bisogni del bambino, e quindi la sollecitudine. E poi ancora, e nella, qui è difficile da tradurre, ve lo dico in greco, ve lo dico nella traduzione letterale, e nella, da voi e in voi agape, cioè voi siete, avete una grande abbondanza, nella carità che viene da voi e che è in voi, no? La traduzione che è italiana, vedo, è nella carità che vi abbiamo insegnato, ma non è proprio che vi abbiamo insegnato, perché non c'è neanche il verbo insegnare, è la carità che esce da voi e che è in voi, certo, cioè è dentro di voi, perché io vi ho parlato dell'agape, ricordate il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, dove Paolo ha fatto un lungo sermone sull'agape, usando delle parole ben precise, dei verbi ben mirati, vi ricordate che ci abbiamo passato un po' di tempo su questa riflessione, perché è effettivamente abbastanza impegnativa, e quindi siccome voi siete veramente abili, bravi, perché questa agape che io vi ho trasmesso viene fuori da voi, ma è in voi perché ve l'ho messa dentro io, allora è vero la traduzione italiana che dice che io vi ho insegnato, ma insomma però è un'altra cosa, l'agape che non è l'amore da pacche sulle spalle, l'amore da merenda, no? Capite? Oh, come si sta bene insieme, no? Oh, che bello stare insieme. No, no, non è questo stare insieme facile, semplice, no, è il dono totale di sé, gratuito, senza pentimento, giocandosi fino in fondo, questo è l'agape. È tutto un cammino, è un percorso dove se noi pensiamo che San Giovanni dice Dios agapestin, Dio è agape, se Dio è agape, capite che cosa vuol dire essere abbondanti nell'agape, cioè avete dentro Dio, avete dentro lo stesso amore che Dio ha, quindi Paolo sta dicendo, voi Corinti avete, no? Allora, anche in questa grazia, ecco di nuovo che riviene fuori la parola grazia, quindi questo dono che voi siete chiamati a fare è ancora una volta la sottolineatura, avete visto quante volte, l'abbiamo già visto nella meditazione precedente, all'inizio è o fratelli, noi vi rendiamo nota ten karin, la grazia, e poi ancora si parla di cara, notate bene, caris, grazia, poi si parlava cara, è curioso che la parola cara in greco vuol dire gioia, e caris vuol dire grazia, vuol dire caire che caritomene, è l'inizio dell'Ave Maria, no? In greco, rallegrati, gioisci, caire, perché c'è dentro il verbo caireo, che viene appunto dalla parola cara, vuol dire gioia. E allora, rallegrati, tu che sei piena di gioia, cioè di grazia, che caritomene, questa grazia, effettivamente se tu hai la grazia di Dio sei nella gioia, si capisce il collegamento anche di radice della parola, no? Grazia e quando io sono nella gioia dico grazie, e quindi nasce la gioia, grazia e grazie. E allora ancora una volta dice, voi che avete questa sollecitudine, quindi anche in questa grazia abbondiate, di nuovo il verbo abbondare, quindi come abbondate? Notate bene che in un solo versetto viene usato due volte il verbo periseuo, nel presente indicativo, periseuete, e poi nel presente del congiuntivo, periseuete, in greco, va spostato l'accento e c'è una eta invece che una epsilon, ed è un congiuntivo, quindi siccome già abbondate, io vorrei che voi abbondiate di più. Ancora il gioco dell'abbondare, come nel primo versetto aveva parlato la grazia, parlava appunto di periseia e appunto periseuosen, quindi questo la grazia che abbondò, anche qui si parla di una grazia, cioè come quelli della Macedonia hanno avuto un'abbondanza, io vorrei che questa abbondanza venisse anche su di voi, teniamo presente che c'è tutta una continuità, quindi queste ripetizioni degli stessi verbi in chi leggeva doveva suscitare qualcosa. Quindi anche voi, io vorrei che voi foste nell'abbondanza, ma questa volta è ancora l'abbondanza della grazia, cioè l'abbondanza del dono di Dio, è Dio stesso che viene, quindi è Dio che vi visita attraverso questa occasione che vi dà, l'occasione di dare qualcosa, di offrire il vostro di più, e poi aggiunge, non è, notate bene la discrezione e l'umiltà di Paolo, no? Non per comando dico, cioè io non sto parlando, non perché potrei comandarvi, potrei dire ragazzi forza, qui c'è di mezzo qualcosa di grande, quindi forza, buttate via la pigrizia, decido, voglio, comando, perché io sono il vostro responsabile della vostra chiesa, sono il fondatore. Ok, tirate fuori, mollate, aprite i portafogli e cominciate a fare qualcosa. No, invece Paolo non lo fa per comando, andate bene, no? Non per comando, dico, ma per la sollecitudine degli altri e per provare, dokimazzon, cioè per mettere alla prova, per far vedere, il verbo dokimazzo vuol dire proprio provare, provami che mi vuoi bene, questo provare che mi vuoi bene, il verbo è dokimazzo, allora, e per provare la genuinità della vostra agape. Quindi per provare, dico quindi questo, quindi per provare questa genuinità e anche la vostra sollecitudine degli altri, cioè voi che parlate tanto, che siete abili, che siete abbondanti nella parola e nell'agape, allora io queste cose lo dico perché, visto che voi c'è questa fama in tutte le chiese della Caia e della Macedonia che voi siete veramente bravi, si parla della vostra bravura e della vostra fede, io vorrei che queste cose si potessero vedere nel concreto. Quindi è un po', vedete Paolo che usa bastone carota, no? Allora da una parte prima li bastona un po', gli dice sì, siete abili a parlare parola, la conoscenza, voi sapete tutto, bla 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 bla, e poi dopo dice però no, c'è l'agape, e poi dice ma guardate che tutta questa gente vi conosce la vostra fama, che fama è se poi al momento in cui c'è da raggranellare le cose non vi è fuori niente, e questi qui sono capaci solo di parlare, A Milano c'è un proverbio che dice metà parer e metà danè, cioè metà consigli e metà soldi, no? Per dire, cioè, di consigli noi siamo sempre abbondanti, quando c'è di soldi un po' meno, no? Allora, se uno viene a mandarmi consigli, sì, 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 guarda questo, oh, e poi ti consiglio anche questo, questo. Beh, allora, dammi metà del... Ah, no! Capite? Siamo sempre un po' più... E allora, a Milano si dice, insomma, sii modesto nel dare consigli e più abbondante nel dare in concreto, ecco. Metà e metà, metà consigli e metà denaro. In modo tale che quando ti senti punto... sei più parco nel dar consigli, se devi metterci dentro del tuo, no? Capite che si fa in fretta a consigliare sulla pelle degli altri, ma quando ci devi mettere del tuo è un po' più difficile, no? Perché io ogni tanto qualcuno dice, ma no, ma guardi, io farei così, così, così. Allora io normalmente quando una persona mi arriva dico, lei immagini di avere sua figlia o suo figlio in questa condizione, cosa gli consiglierebbe? Vedi che diventa pensoso e dice, ma non sono troppo sicuro, perché si fa fatta consigliare agli esterni, no? Immagina che questa situazione si l'abbia in casa tu, e perché dire, ma no, ma prova tu a vedere, è un po' come Sant'Ignazio quando dice che tu devi scegliere, lui dà tre criteri di scelta. Il primo criterio più semplice è il criterio di, negli esercizi spirituali, quando devo fare una scelta, valutare i pro e i contro, mi metto lì con un foglio e dico questa scelta ha questi pro, e poi faccio contro su un altro foglio, rivaluto e vedo dove la bilancia cade. Questa è la cosa più semplice, qualche volta la cosa è più complicata. Allora Sant'Ignazio dice, immagina che tu hai il più caro amico di tutti, la persona che ti è più cara, e tu devi consigliarlo su questa cosa che adesso sta a cuore a te. Cosa gli diresti? Immagina, quindi in fondo Sant'Ignazio dice, quelli psicologi dicono, no? Cerca di disidentificarti. Cioè, quelle cose che ti stanno succedendo, immagina che stanno succedendo a un altro e prova a agire di conseguenza. E quindi già questo è interessante, perché tu cominci a dire, io cosa consiglierei a questa persona? Ma noi prova, ma un momento, se è una persona cara, prova, un momento, aspetta, valuta bene. E poi terzo esempio che dà, e questo qui è ancora più impegnativo, quando io devo fare una scelta, lui dice, se è una scelta impegnativa, dice, immagina di trovarti sul letto di morte. Nell'ultimo momento della tua vita, in quel momento, mentre stai chiudendo gli occhi, di quale scelta saresti più contento? Fai quella. Cioè quella scelta, facendo la quale saresti contento anche sul letto di morte. Questa è più impegnativa delle altre, no? Capite che sono tre criteri di scelta che ci mettono, allora, anche quando certe scelte vengono dettate da disordini emozionali, allora nel letto di morte tu di che cosa ti rallegreresti? Di quale scelta? Capite che? Allora San Paolo qui cerca di riportare, poi anche qui cerca di riportare alle radici di tutto, no? Quindi io non vi esorto, ma perché, cioè, ormai voi avendo una buona fama, vorrei che questa fama si vedesse nel concreto. E poi aggiunge, conoscete infatti, e di nuovo la parola grazia, caris, gignoschete gar ten carin, conoscete infatti la grazia. Che cos'è questa grazia? La grazia del Signore nostro, la grazia di Gesù, cioè il dono che Gesù ha fatto, ma io direi di più, io direi la grazia che è Gesù la grazia, cioè è il dono dei doni. Ricordate che questa grazia dove si è rivelata? Il giorno del Natale, no? È apparsa la grazia del Salvatore nostro Gesù Cristo, la lettera a Tito, La lettera a Tito, Paolo parla, apparuit gratia salvatoris nostri Dei, è apparso la grazia del Salvatore nostro, che è Dio, Gesù, è apparsa, si è manifestata. Allora, quella grazia che è Gesù, cioè Gesù è la grazia, perché è il dono gratuito del Padre, grazia vuol dire dono gratuito. Non è che Dio dice, ok, io ho trovato mio figlio, quanto mi dai? Cosa mi restituisci? No, Dio ce l'ha dato gratuitamente, ecco l'agape, l'amore gratuito. Allora, voi conoscete allora la grazia che è Cristo. che è il Signore nostro Gesù Cristo. Notate bene, usa la parola Kyrion, cioè che è il Signore risorto, la parola che si dà a Gesù quando si chiama Kyrion, Kyrie eleison, Kyrie, del Signore nostro che è Gesù Cristo, che per voi, cioè voi corinzi, per noi, per tutti, si è fatto povero. È bellissimo il verbo non è si è fatto povero, è ptokeusen, c'è dentro la parola ptokos, che vuol dire si è fatto un pitocco, i pitocchi, no? Vedete che sono i pitocchi, no? I poveracci, nel romanesco c'è un pittore del 600 che viene chiamato il pitocchetto, non so se avete, andate a cercare su internet, è interessante perché dipingeva i pitocchi di Roma, cioè i più poveri di Roma, e ci sono questi bambini poverini, tirati, che sono lì tutti stracciati, mentre allora nel 600 c'erano i quadri che rappresentavano tutte le persone, lui il pitocchetto invece andava nei quartieri, nelle borgate di Roma e dipingeva, un po' come faceva il Murillo in Spagna, nello stesso periodo, in cui dipingeva i ragazzi di strada, di Siviglia e compagnia. Ecco, allora, Gesù cosa ha fatto? Gesù si è fatto pitocco, mamma mia, cioè si è fatto ultimo, e qui viene in mente, non possiamo non ricordare Filippesi 2:6-7, no? Egli che era ricco, si è fatto povero, lui che era tutto, si è fatto nulla, annientò se stesso, proprio è un annientarsi. Allora San Paolo ai Corinzi dice: guardate il fondamento del nostro dono. Il fondamento del nostro dono è Gesù. È questo Gesù che si è donato totalmente, cioè si. Eptokeusen, mamma mia, io quando l'ho letto in greco questo testo dicevo, mamma mia, ma non c'è confronto con l'italiano, perché c'è dentro tutta una profondità incredibile, essendo ricco, perché guardate bene, in greco c'è plusios, che vuol dire ricco, e poi c'è ptokos, che vuol dire l'ultima, cioè la categoria più alta e la categoria più povera, no? Egli, pur essendo di natura divina, non considerò se stesso la stregua di Dio, ma spogliò se stesso, e lì viene usato quello spogliare, addirittura viene usato la parola ekenosen, vuol dire annientò se stesso, ecco l'annientamento. Il primo che si è fatto, si è annientato all'ultimo posto, l'ultimo gradino, ecco, pur essendo ricco. Perché? E che qual è la povertà più grande di Cristo? Dove Gesù ha dimostrato la sua più grande povertà? Nella morte. Cioè, chi è il più povero? È colui che non ha più neanche speranza. E Gesù sulla croce dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cioè, si è fatto proprio ultimo e si è messo tra coloro che stanno gridando perché? Quindi si è messo tra gli ultimi, l'ultimo degli ultimi, accettando anche la croce, e la morte e la croce. Allora, perché voi, Imeis, con la sua ptocheia, ecco qui, con la sua pitoccheria, chiamiamolo così, con il suo essersi fatto piccolo, piccolissimo, plutesete, ecco ancora il gioco tra ptokos e plutos, ricordate chi era il dio Plutone, Pluto, curioso, era il dio dei commercianti, il dio Plutone, ma contemporaneamente era il dio dell'inferno. Perché? Sapete già dove vado i commercianti. ecco. Perché? Ma perché? Plutocrate, no? Plutos. E il dio Plutos era il dio del denaro, e siccome il denaro è il dana, no? Il danè è il dana, dice Milano, no? Il denaro danna, no? Il dio trino ti salva, il dio quattrino ti danna, ecco. Allora, ecco qui Plutos, che era il dio degli inferi, dove c'erano tutti i morti. E chi era il protettore con colui? Chi era il... pensate, la mitologia è simpatica perché ti fa vedere nella verità, attraverso delle immagini, ciò che la gente ha sempre pensato del denaro e della ricchezza, no? Dove era che era messa? La messa nell'inferno. Che sa che è già un inferno su questa terra se tu rincorri il denaro. E chi è il Dio che era il messaggero degli dei inferi? Hermes, Ermete, che veniva rappresentato con le ali ai piedi, perché bisogna fare in fretta a fare gli affari, no? Le ali in piedi, con una borsa che aveva dentro i soldi e i contratti, e però era il Dio più bugiardo di tutti, è il Dio dei commercianti, i quali devo dire che le loro mele sono le più sane, i loro alberi sono i migliori, i mobili sono robusti, fai così, ti appoggi e vai giù. Ecco, è chiaro, il Dio dei commercianti. È curioso, comunque, anche, capite, è interessante il greco perché ti mette di fronte a... Quindi da una parte abbiamo Tokos, che però è i poveri che magari sono felici, ai poveri annunciata la buona notizia, e poi dall'altra invece ci sono i Plutos, Plutoi, i greci, i ricchi. E allora lui cosa ha fatto? Lui che era ricco... Perché voi con la sua povertà, cioè grazie alla sua povertà, grazie alla sua povertà diventiate ricchi. Cioè, vuol dire, se tu passi attraverso la croce come lui, anche tu se accetti di diventare l'ultimo, in quel momento diventi ricco. Ti ha insegnato la via della ricchezza. Diventi ricco perché la morte, il dono di sé, non è un perdere ma un guadagnare. Allora, capite che... È straordinario, perché è come se San Paolo presentasse appunto le categorie, con le categorie di povertà e ricchezza, tutto il mistero della redenzione, no? La solidarietà salvifica. Questo Gesù che si è fatto solidale, tre parole, c'è dentro tutto il mistero, qui, capite? Da ricco che era, lui che era, si è fatto piccolissimo e ci ha dato un esempio. Cioè, io penso che qui ci sarebbe da meditare per... 10 anni, non si finisce più, meditare, chi sono io, Signore, chi sei tu, pensate, non so, Sant'Ignazio, nella prima settimana degli esercizi spirituali, dove devi riflettere sulla tua povertà e dire, Signore, il mio peccato e che mi allontana, e tu cosa hai fatto per me, sei venuto a pescarmi, cosa stai facendo, e qui già possiamo fermarci e domandarci, mamma mia, che cosa desidero e voglio, desidero essere come te. Desidero anch'io entrare in questa dinamica che mi fa diventare capace di donarmi, perché il chicco di frumento, se cade in terra e non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Capite che poche parole, ma c'è una densità incredibile. E dunque trasformare anche in preghiera e dire, Signore, conducimi a vivere in pienezza questo dono che mi hai fatto intuire, no? In fondo io penso che questa è una specie di contemplazio, è una specie di contemplazione riassuntiva, no? Perché veramente è un momento che ti dà l'idea in una frase di tutto il mistero della salvezza, tutto dall'inizio, quando Dio ha creato. Perché ha creato Dio? Non perché lui era povero, ma perché era ricco, così ricco che ha voluto spogliarsi di tutte le sue ricchezze per darle a noi, no? Da farci partecipi, e tutto questo l'ha fatto ancora di più, perché che cos'è un figlio rispetto al padre? È la sua ricchezza, è il suo futuro, è la sua vita, la vita del figlio che continua la vita del padre, e nella Bibbia il figlio è proprio questo, no? È un padre che non ha più un figlio perché glielo uccidono, che padre è? È un padre che non è più neanche padre, cioè il padre che addirittura si spoglia quasi della sua paternità per rendere ricchi noi, della sua agape, per darci il suo amore, fa questo. Quindi è Gesù che è l'immagine del Padre, cosa fa? Fa proprio questo, fa la stessa cosa. Si spoglia di tutto, assume la nostra vita e ci fa vedere come si fa a perderla, perché questa vita diventi feconda. E qui credo che non ci rimane che metterci in ginocchio e ringraziare, lodare, benedire, e poi certamente... fare un profondo esame di coscienza per dire a che punto siamo, no? E credo che forse siamo ancora ai primi passi, e penso, io lo dico per me, non lo dico mica per voi, perché io dopo 42 anni quasi che sono prete, mi trovo ancora nudo, non so se ho già il perizoma o no, ma comunque, per dire, veramente c'è tanto, tanto, tanto cammino da fare. Pensate cosa vuol dire i santi, pensate a, non so, a San Vincenzo de Paoli, no? Il quale scopre questo dare tutto, e poi alla fine della sua vita dice: ho dormito troppo, dormiva 4 ore per notte, cioè, ho dormito troppo, se dormivo di meno avrei già aiutato di più i poveri. No, capite, no? Dormiva 4 ore per notte, non so.